Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione di Il Mondo Suona Così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il Mondo Suona Così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge, c'è di più.
All'orizzonte le cose non sono particolarmente tranquille per chi ha investito nel mondo cripto, ma in più in generale nel mondo tech, perché sembra che si sia avviato un effetto domino che fa del crollo di FTX uno dei punti cardine e più preoccupanti, ma poi anche il crollo di un po' tutte le cripto, e vi ricorderete Terra Luna qualche mese fa, ma tutto questo forse potrebbe essere parte integrante di un errore di sistema più ampio. Qualcuno parla già di bolla, e la bolla che porta ai licenziamenti su Twitter, ai licenziamenti su Facebook, al lasciare a casa un sacco di persone, al perdere di valore di tantissime di queste aziende. E allora oggi proviamo a chiederci, partendo dal crollo crypto ed FTX, forse siamo di fronte a un momento di effetto domino devastante di questo mondo tecnologico, oppure è soltanto un momento di selezione naturale? Buongiorno, buon lunedì, buon inizio di settimana.
Buongiorno.
Ciao Fede, ciao chat, eccoci.
Ma scusa Rick,
eccoci.
Selezione naturale include anche l'estinzione di qualsiasi specie vivente?
Sì.
Ah, allora capisco.
Eccoci, eccoci. Quindi, signore e signori, signori e signori, buongiorno, buongiorno. Ciao Andrea, ciao Alessio, Lusibel, ciao Camilla, come state? Grazie mille per gli abbonamenti. Ecco un cripto abbonamento, giusto?
Bello.
Qualcun altro dice che paga l'abbonamento in Dogecoin.
Dogecoin.
Non
accettiamo. A noi va bene, perché il Doge è sempre il benvenuto.
Ma porca puttana, guarda che è lunedì mattina per tutti, Fede. È lunedì mattina per tutti, Fede.
Viva i Dogecoin, Dio bon!
Che poi in realtà abbiamo domani.
Pagate in gondole!
Abbiamo domani qua Andrea Lorenzon. Abbiamo domani qua Andrea Lorenzon. Quindi in realtà, cioè, nel senso, il Doge
lui,
è domani.
Lui ha la sua cripto.
Il
anche.
Doge è domani.
No, lui ha la sua cripto. Il culo.
Il culo.
Il culo coin.
No, smettetela. Fede è in forma. Beh, sì, in forma. Però il problema è che bisogna capire anche quale forma. Ci sono da forma di merda. Ma quindi dopo l'evento del 17-18 passerai la notte a fare il trasloco nei nuovi studios? Esatto Marco, esatto. No, il trasloco lo facciamo durante la pausa natalizia, durante la pausa. Probabilmente noi dal 20 chiuderemo le trasmissioni, così riusciamo a fare per bene tutti i passaggi. Buongiorno, Magaveva bandiera con Leon sul tetto. Esatto Riccardo, esatto Ostica.
Esatto.
Quando c'era lui coin. Bella questa, bella.
Lo spritz coin.
Lo spritz a 20 euro coin, esatto.
Beh,
oggi sono dei vostri, ciao Luca.
Ciao.
E allora oggi noi andremo a leggere un paio di articoli inerenti appunto il crollo cripto, quello che sta accadendo nel mondo tech. Avremo anche un ospite in collegamento, ovvero Gianluigi Ballarani, che è un crypto enthusiast, come si suol dire. Allora voglio sentire cosa ne pensa effettivamente ed eventualmente verrà fuori una bella discussione. Ciao Valerio.
Ciao.
Fede, mi hai fatto passare subito la contentezza di essere tornato.
Oh, poverino, poverino. Oh, ti faccio vedere io come si ti faccio passare la contentezza.
Bannato.
Oh no, ti ho messo in timeout. No, oh, Fede, povero Luca.
Ma no, Fede, no,
come
Fede.
Potete vedere, non sono per niente una persona permalosa. Ma andiamo avanti.
Lorenzo, l'esperienza al Games Week, beh, oddio, è stata una buona esperienza. Ci siamo divertiti molto. Devo dire che la cosa più importante è stata aver avuto uno spazio dove stare tranquilli. Peraltro questa mattina mi è arrivato un messaggio di un utente, sì, che si lamentava del fatto che noi creator ce la tiriamo e abbiamo passato tutto il tempo nel nostro recinto e giardinetto. Allora, a parte che non è vero, in realtà io più della metà del tempo al Games Week l'ho passato in giro a fare conferenze, salutare, via dicendo. In secondo luogo, magari non tutti sono riusciti a incontrare tutti,
certo.
Però per fortuna c'era per quel fortuna. Giardino, perché ragazzi, se no sarebbe stato a un livello di subumanità. Infatti a me è dispiaciuto per tanti utenti che sono finiti negli orari di punta ed era veramente disastroso, però è stata una buona esperienza. Peraltro lo dico così, mercoledì sera, allora noi mercoledì andremo in live solo alle 12 con Feed, perché poi prenderemo un treno, andremo a Roma e mercoledì sera saremo al Cerbero Studio per giocare a Lupus, io, Ari, Fede e tutta la curricula per la prima live su YouTube del Cerbero
che
Podcast.
Bello, benvenuti ragazzi. Benvenuti.
E quindi saremo tutti lì insieme a giocare e pigliare per il culo Twitch, che è la cosa che ci piace fare. E mi sono reso conto ieri parlando con Fede che Twitch è stato il villain del 2022. Nel 2021 il villain è stato ovviamente Monty. Ok, Monty l'abbiamo sconfitto e poi ci siamo riappacificati.
Non credo che riusciremo a riappacificarci con Twitch.
Nel 2020 il villain era stato il super uovo ed è stato demolito, distrutto, annichilito. Ha perso decine di migliaia di mi piace su Facebook. Quest'anno è stato Twitch e quindi l'anno prossimo chissà cosa ci aspetta.
Fede. Esatto, facciamo un contest.
Facciamo un contest.
Vuole essere.
Chi sarà il villain del 2023 per i Cogito Studios?
Apriamo le iscrizioni.
Dai, su.
Abbonatevi al tier, 25 euro al mese.
Dai.
È un'opportunità in più. Volete essere i nostri villain?
Pagate il prossimo nemico di Daily Cogito. ormai siete proprio diventati un virus con il fuggi da Twitch. Sì,
esatto.
In questi giorni, guardate ragazzi, io infatti non avete idea, io ho incontrato una sfracca di creatori di contenuti, ma anche gente che tipo c'ha milioni di iscritti e io non conosco, e tutti quanti stavano lì dicendo: ah guarda, ho visto del tuo passaggio su YouTube, complimenti, come sta andando, eh? Cioè io vi dico, no, grazie a questa roba qua, grazie a quello che abbiamo fatto, veramente Daily Cogito è conosciuto da tutti. E quindi abbiamo vinto su Twitch KO tecnico al primo round e va bene così.
Adesso scappa addirittura davanti a noi
Giorgia Meloni. No vabbè, cioè, no. Dai, cioè,
però gli allocatori effettivamente
cose più
Valeri.
Gli allocatori.
Poi vi racconteremo tutto, ragazzi.
Ragazzi, sappiate che delle persone verranno smerdate nei prossimi giorni.
Abbastanza.
E cornice viola per l'occasione, esatto.
Ma Fide è sempre stato viola, ragazzi.
Fide è sempre stato viola.
Sì.
Vuoi raccontare questa disavventura con il proprietario di casa?
Quando
si sarà tutto assestato? Quando sarà tutto assestato? Sì. Adesso stiamo tornando, insomma, a mettere ordine alle cose, ma vi racconteremo per bene, perché io voglio sputtanare delle persone di merda, ok? Questo è, come vedete, l'ho presa molto bene.
Sì. E non abbiamo niente avvelenato.
Quindi, insomma, poi di nuovo vi ricordo un paio di cosette veloci prima di partire con la puntata. Allora, prima di tutto, oggi pomeriggio alle 18 io sono molto contento di avere qui in studio Violetta Zironi.
Olè.
Che è una cantautrice. È uno dei primi artisti al mondo di NFT, quindi parleremo di questo, parleremo di musica, faremo anche un bel unplugged perché lei porterà la sua chitarra. Lei peraltro è una mecenate di Patreon da anni e io l'ho conosciuta proprio perché mi ha scritto dei messaggi e quando ho conosciuto la sua musica mi è piaciuta tanto, infatti è nelle mie playlist perché le sue canzoni sono molto belle e quindi siateci alle 18, non vedo l'ora. Dopodiché domani avremo Andrea Lorenzon, autore di Cartoni Morti, e quindi insomma con Andrea, che è un caro amico, non ci vediamo da un sacco di tempo, quindi sarà, io mi aspetto il delirio. E poi giovedì sera farò la seconda parte della live monografica su Vonnegut. Grazie per aver pazientato, la prima parte e la seconda parte poi verranno messe insieme, pubblicate in podcast e ovviamente anche come VOD. E perciò figata di settimana, questo significa abbonatevi, sono scaduti un po' di abbonamenti che erano stati regalati, sì. Quindi adesso siamo a 1850 abbonati, sarebbe bello entro l'arrivo del Cogito Festival arrivare a 2000 abbonamenti, ragazzi.
Sarebbe
diamoci questo spettacolare
obiettivo.
Spettacolare obiettivo, 2000 abbonamenti entro il Cogito Festival. E per chi non sapesse cos'è il Cogito Festival, beh, andiamo subito a mostrare.
Ci
sono delle altre informazioni. Il Cogito Festival si terrà qui a Schio, capitale della dezombificazione, il 17 e 18 dicembre 2022. Ed è una cosa meravigliosa. Schio non ha mai avuto una roba così grossa. Sto ricevendo messaggi di gente che arriverà dalla Calabria, dalla Svizzera, dal Piemonte, dall'estero, dalla Francia. Mamma mia. Si terrà il 17 e 18 dicembre. E potete trovare sul nostro sito dailycogito.com tutto il programma. Le prenotazioni sono chiuse. Io per 3 giorni la settimana scorsa ho tenuto aperte prenotazioni per soli abbonati e mecenati. Da adesso in poi il Cogito Festival ha accesso fino a esaurimento posti. Il consiglio che posso darvi, se non siete riusciti o non potevate prenotarvi, è quello di arrivare con anticipo sugli eventi a cui volete partecipare. Dateci una mano con l'organizzazione, perché non sarà facile, è la nostra prima esperienza di questo tipo in questo contesto. Quindi, ma io la mia community la amo e so che è fatta di persone disturbate ma molto molto disciplinate, quindi sono certo che andrà alla grande. Trovate tutto il programma, quindi date un'occhiata. E prima di partire con la lettura dei nostri articoli, ringrazio anche lo sponsor di quest'oggi, ovvero Cambly.
And I will show you something different from either your shadow at morning striding behind you or your shadow at evening rising to meet you. I will show you fear in a handful of dust.
Rick, è tutto a posto?
Sì, sì, mi sto solo allenando per la prossima lezione di Cambly. Cambly è la piattaforma perfetta per chi vuole imparare l'inglese in modo efficace usando lo smartphone o il computer. Un nutrito team di insegnanti madrelingua è a tua disposizione per video lezioni one-to-one che potrai anche riascoltare per migliorare la pronuncia e non ripetere sempre gli stessi errori. Ti interessa l'inglese in ambito informatico? Cambly ha l'insegnante giusto per te. Vuoi imparare l'inglese letterario oppure il lessico più scientifico e tecnico? Cambly ha l'insegnante giusto per te. E novembre è il mese del Black Friday e per tutti i 30 giorni avrai lo sconto più interessante dell'anno. 60% di sconto usando il codice che trovi in descrizione e puoi anche provare il servizio con una lezione gratuita di 15 minuti.
Con questo sconto il prezzo è di 4,99€ per lezione.
Fra un anno guarderai indietro e dirai: per fortuna ho cominciato a usare Cambly perché ora posso permettermi di leggere Elliot in originale.
You cannot say your guess, for you know only a heap of broken images.
E ben trovati qui, ben trovati su Feed, signore e signori. Siamo pronti per partire. Qualcuno mi chiede, per curiosità, il comune di Schio o comunque le istituzioni locali ti hanno dato una mano in qualche modo? Sì, Lorenzo, abbiamo anche un piccolo, piccolo finanziamento del comune di Schio. Sono contento, almeno ci permettono di coprire alcune spese, non tutte, degli ospiti. Però poi, a parte questo, l'organizzazione è completamente indipendente. Sì. Organizzato grazie alla collaborazione con la libreria Ubic di Castelfranco, che ci fornirà tutti i libri degli autori, però poi insomma in completa autonomia. Io ho la fortuna di avere l'amicizia dell'assessore alla cultura qui di Schio, che crede nel nostro progetto a differenza di tanti altri qui a Schio, e quindi insomma qualcosa siamo riusciti ad avere.
Però gli abbonati servono anche a questo.
Ma gli abbonati servono anche a questo, visto che comunque sappiate che a parte questo piccolo finanziamento, gran parte delle spese del festival sono completamente a nostro carico, quindi un altro motivo per abbonarvi, anche perché poi ricordo, e poi veramente passiamo alla lettura perché perdo troppo tempo altrimenti, vi ricordo che tutto il festival verrà trasmesso in live su YouTube, quindi se voi non potete essere fisicamente a Schio, sappiate che potrete seguire su questo canale l'interezza del festival, e mi sembra che sia una buona cosa. Quindi di nuovo abbonatevi, nessuno vi porta contenuti online e offline del genere dappertutto. Ok, bene.
Vabbè, c'è il Cerbero Party, che devo dire che è altissima qualità.
Andiamo subito all'articolo di quest'oggi. FTX crypto customers worry they will never see their money again. My blood is boiling. Some were optimistic 2 weeks ago. Now they are increasingly losing hope. Quindi si parte parlando di FTX. E c'è la paura del fatto che le persone potrebbero non rivedere i propri soldi, e quindi è un'inchiesta che effettivamente adesso andremo a dare, a sbirciare, da parte del Wall Street Journal. Vi ricordo anche questo, io sono abbonato al Wall Street Journal, e così voi potete fruire di questi articoli senza avere gli abbonamenti. Customers of beleaguered, bellissimo, beleaguered era una parola che non vedevo da millenni. Crypto exchange FTX are losing hope they will ever see their money again. Quindi hanno paura di non poter mai più rivedere i propri soldi. The company's massive financial problems began spilling into the open early this month, and FTX was quick to halt withdrawals from its international unit. Scusate un secondo che c'è... Ok, no, pensavo perché c'era un messaggio di Violetta che avevo paura che magari mi dicesse che c'erano problemi, invece. Quindi i problemi finanziari di cui abbiamo parlato hanno cominciato a inizio di questo mese. FTX ha fermato tutte quante le transazioni. dalla sua unità internazionale, gli clienti americani speravano di essere più fortunati, ma molti hanno non sono riusciti ad avere i soldi indietro per ora. My blood is boiling, il mio sangue sta bollendo, say Matthew May, a fundraiser for an Illinois orchestra was about 1,800 stuck at FTX. Vabbè, non è neanche, cioè, vabbè, sì, no, $1,800 è una rottura di coglioni, però comunque c'è gente che ha decine di migliaia di dollari. Quindi questa persona che ha è un fundraiser per un'orchestra dell'Illinois ha $1,800 fermi con FTX e dice il mio sangue sta ribollendo. Where the money could be and whether it will ever arrive is anyone's guess. Dove i soldi sono e se mai torneranno indietro è ciò che tutti quanti stanno chiedendo. FTX filed for bankruptcy on November 11th. John Ray, the company's new CEO, was also known... who also unwound Enron, said in a court filing Thursday that only a fraction of FTX digital assets have been located and secured. Quindi, ecco, questo è importante. John Ray, che è il nuovo CEO della compagnia, che è quello che ha gestito anche il caso Enron, ha detto in tribunale che giovedì, in tribunale, che solo una frazione degli asset digitali di FTX sono stati trovati e messi in sicurezza. Determining how much cash is left has been difficult too, according to the bankruptcy filings, since FTX didn't keep an accurate list of bank accounts. Ma pensate, quindi è difficile anche trovare la liquidità, perché FTX a quanto pare non ha mantenuto dei libri contabili in modo serio.
This episode is brought to you by La Quinta by Wyndham. Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta. Tomorrow, you shine. Book your stay today at LQ.com.
Mamma mia, incredibile. Quindi... FTX said in a statement Saturday that it is working to maximize recoverable value for stakeholders. Quindi hanno detto che stanno lavorando per massimizzare il ritorno economico per chi tiene le quote. Si aprono virgolette. I respectfully ask all of our employees, vendors, customers, regulators and government stakeholders to be patient with us as we put in place the arrangements that corporate governance failures at FTX prevented us from putting in place prior to filing our Chapter 11 cases, Mr. Ray said in a statement. Quindi è una dichiarazione che dice abbiate pazienza, stiamo lavorando per voi. E vabbè, queste sono ovviamente cose di circostanza, è inevitabile che il nuovo CEO prenda questo tipo di posizione, però capite bene che chi magari c'ha dentro tanti soldi è discretamente incazzato. Mr. Way, the orchestra fundraiser, was drawn to FTX in part by the buzz. The exchange came recommended by the social media influencer Kevin Paffrath, known on YouTube as Meet Kevin. Ah, sì, è vero. Allora, il signor Way, che è quello che ha $1,800 del fundraiser dell'orchestra su FTX, è stato tirato in FTX grazie al passaparola. Mm-hmm. Infatti lui ha conosciuto questo exchange grazie a Kevin Paffrath, che è uno dei social media influencer che su YouTube si chiama Meet Kevin. Ora, una cosa di cui non si parla abbastanza è quanta di questi influencer americani hanno peso in quello che è successo.
I crypto influencer,
ma non solo. Se non sbaglio, Meet Kevin non è un crypto influencer, è un influencer che parla di Variety, se non sbaglio, che però parla anche di crypto. E questo è un problema, perché? Perché in realtà si sta esponendo una grave mancanza di competenze di persone che si occupano di gestione finanziaria e via dicendo, e che poi magari non sono effettivamente adeguate a questo tipo di cose. Ma anche qui in Italia ne abbiamo, perché qui in Italia abbiamo delle persone che di economia ne sanno quanto questo tavolo e che però parlano di cripto. E
sì, parla di finanza, è vero. Sì,
parla
sì.
di finanza lui?
Sì,
ok,
sì,
lui
sì.
Parla di finanza, mi pareva. Però, ok, cioè almeno uno parla di finanza, dice. Però ovviamente questi sono... Poi dipende tutto sempre da come viene proposto, perché io non ho visto i video di questo qua, però magari c'è il problema di avere, che ne so, di avere un video in cui ti viene detto che FTX è molto sicuro, ok? Poi succede sta roba. Mr. Way parked the money at FTX late last year and kept it in cash, intending to buy Bitcoin if its price ever fell back to its lows early 2020. He never got the chance. Ecco, allora. Qua, scusatemi, mi prendo due minuti.
Vai.
Per quanto devi essere
bravo
a tenere liquidità su un exchange crypto. E questo l'ho detto anche quando abbiamo fatto la puntata con Michele Boldrin. Uno, questo denota grande ignoranza finanziaria, ok? Un meccanismo completamente deregolamentato, come quello degli exchange crypto, non è un modo dove tenere liquidità. Certo, magari è pratico perché... perché uno ottiene la liquidità e, come dice qua, se Bitcoin torna a salire è velocissima la possibilità di prendere e acquistare Bitcoin. Se hai invece i soldi in un conto corrente bancario, c'hai due passaggi in più e magari non ci metti due minuti ma ci metti due ore per... e quindi ti perdi la marea montante, però sono tutte puttanate. In realtà è pigrizia mentale, è pigrizia mentale. Se tu nel 2022, dove ci sono strumenti finanziari velocissimi ormai, soprattutto nel mondo anglosassone, perché fossimo in Italia ti dico sì, è vero, per mobilitare dei fondi anche dal conto corrente in Italia ci vuole sempre una montagna di tempo, però sei nel mondo anglosassone, c'hai degli strumenti finanziari pazzeschi, molto più sicuri, che ti permettono comunque di mobilitare anche grandi somme in poco tempo. Se tu tieni dei soldi, che siano $500 o $500,000 in un crypto exchange, sei un testa di cazzo, ragazzi. Sei un testa di cazzo.
Secondo me questa cosa qua potrebbe essere stata anche alimentata, perché adesso ci sono, se non mi sbaglio, tipo crypto.com, forse anche Binance, ma non me lo ricordo, che se tu tieni una certa quantità di soldi fermi all'interno del nostro conto, tu hai dei vantaggi di cashback e hai dei vantaggi tipo di avere un refund se tu fai gli abbonamenti di alcuni servizi. Quindi secondo me questa cosa qua
può starci.
No, è incentivata per questa cosa qui. Io non sono d'accordo nel tenere liquidità lì all'interno, e loro però ti spingono a fare queste cose qui grazie a questi cashback.
Ho capito, ma infatti, ma proprio questo è ciò da cui bisogna tenersi distante, perché può spingersi finché vuole, ma il problema è che sono dei campi totalmente deregolamentati in cui non hai nessuna garanzia che i tuoi soldi, se io tengo i soldi in un conto corrente e fallisce la mia banca, certo, ci metto del tempo, ma alla fine c'è la legge che mi porta in un periodo determinabile anche di anni, magari anche nel caso, a riprendere i miei soldi, perché c'è una regolamentazione che alla fine porta responsabilità illimitata ad alcuni utenti, insomma è tutto un casino, però è molto regolamentato. Nel crypto exchange questa cosa non avviene ed è sinceramente grave, secondo me, che persone che mobilitano anche tanto denaro non si rendano conto di questa cosa. Peggio ancora se ti fa ingolosire da cose come appunto ma hai dei vantaggi, hai dei vantaggi nel cashback e via dicendo. E ragazzi, bisogna starci attenti su queste cose qua.
Vedi, perché... Rick, qua la Meloni ha ragione. Dobbiamo tornare al contante.
Mio Dio. Grazie Cristian David Moreno Moscoso. Grazie mille, un nuovo fante anti-zombie.
Fante, bravo.
E grazie anche a Andrea Bontempi, che è cacciatore di zombie da 4 mesi.
Very good.
Ah, peraltro, cacciatore di zombie. Andrea, hai recuperato la prima lettura contro l'apocalisse? Perché vi ricordo che la scorsa settimana finalmente abbiamo pubblicato la prima puntata della rubrica esclusiva dedicata a cacciatori di zombie e cultori di materia grigia, che sono i due livelli più elevati qui su YouTube. E ho fatto un primo episodio sul libro rosso di Carl Gustav Jung. L'hai visto? Mi raccomando, guardatelo se siete cacciatori di zombie o superiore. E adesso, insomma, entro fine anno recupereremo tutte le cose. L'hai visto? Bene, sono contento, ottimo. Bisogna tornare ai sacchetti di talenti, altro che contante, hai ragione.
Sestarsi, signore!
Grande Fede, accettate cambiali per gli abbonamenti?
Ma certo!
Cacciatori di anti-zombie, nuovo livello devastante, esatto.
Pagateci in sesterzi,
gente che
signori.
Che si spara da sola. Ma andiamo avanti con l'articolo. On November 10th, FTX founder Sam Bankman-Fried tweeted about... questo lo sappiamo, in realtà l'abbiamo già visto, quindi è quando... la ricostruzione della bancarotta di FTX. Andiamo avanti e vediamo cosa ci dice l'articolo di nuovo. Meanwhile, he has a sword not just on crypto but that people are hyped. Ecco qui anche le persone che hanno creato tanto hype. L'hype marketing ci sta distruggendo. The internet star, quindi Mr. Puffrath, the internet star. Mr. Puffrath, who has said he can earn millions of dollars a year doling out investment recommendation on social media, apologized in an interview and said he feels terrible. This is a scar on me as an influencer. In effetti sì. Quindi questo Meet Kevin, Kevin Puffrath, si è scusato, dice che si sente distrutto, demolito e si sente terribilmente perché questa è una grave cicatrice sulla mia carriera di influencer. Grazie Bardify, grazie mille.
Grande.
In fuga dagli zombie. In an email on the journal on Friday, Mr. Bankman-Fried continued to say the customers of the US units should be fine. Quindi Bankman-Fried, che ormai vive in un mondo tutto suo, ragazzi, ma in realtà vedi, è sempre vissuto in un mondo tutto suo e adesso ce ne rendiamo conto, dice che i soldi dei clienti statunitensi sono comunque sicuramente a posto. Trovato il nuovo villain per il 2023, i cacciatori di antizombie.
Sono
perfetto,
d'accordo.
Perfetto. Viene fuori una Bloodborne terrificante. To my knowledge, FTX US has funds to process customers' withdrawals, he wrote. However, the Chapter 11 team apparently is unwilling to process them. Quindi continua nel suo mondo di fantasia a dire che FTX, statunitense, ha i soldi per liquidare i clienti, ma il capitolo 11 del loro statuto rende impossibile processare questi pagamenti. Sono tutte cazzate, ovviamente, ok? Sono tutte cazzate. Ciao Maurizio chiede: mi sono iscritto ad Audible perché pensavo ci fossero i libri di Dufer, ma non ci sono, arriveranno? Allora Maurizio, in realtà no, attualmente il mio unico libro in ci sono due libri in audiolibro, in formato audiolibro. Uno mm-hmm. è Seneca tra gli zombie e l'altro sono I racconti della vera nuova carne, ma sono su Storytel. Su Audible però trovi il mio podcast originale insieme a Roberto Mercadini, che è Parole preziose. Sono
andatemelo
tre
ascoltare.
Stagioni fighissime. Purtroppo la quarta stagione non è stata registrata perché ad Audible delle persone hanno preso il potere, persone a cui non sto particolarmente simpatico. Grazie Lorenzo che ha regalato 5 abbonamenti.
Opetela.
Grazie Lorenzo, grazie mille per
ti invio il fax per conferma per la ricevuta.
Quindi in realtà purtroppo su Audible difficilmente pubblicherò altre cose, però c'è Storytel. Se vai indietro, se vai anche sul nostro sito dailycogito.com, trovi il link per avere 30 giorni gratis di Storytel. Lì puoi ascoltare due miei libri, Seneca tra gli zombie e anche Letto da me. Quindi insomma ma porca
che ti sei beccato. Che ti sei abbonato alla piattaforma sbagliata?
Boh, non
vabbè,
lo so.
Non importa.
Ma non importa, ma andiamo avanti.
Ma andiamo avanti.
Allora, the new FTX CEO and the company's bankruptcy lawyers made clear in court filings that Mr. Bankman-Fried doesn't speak for them or FTX. Quindi già dicono che il signor Bankman-Fried non parla per loro. The former CEO continues to make erratic and misleading public statements. L'ex CEO continua a fare annunci pubblici non veritieri. Questo è quello che dicono adesso ad FTX. Cioè, rendetevi conto di che cosa fa l'effective altruism alle persone.
Ah, per parole preziose, Fiorellino, adesso ho capito.
Sì, beh, la tua vita, dai, non esageriamo. Era un bel progetto, sono molto contento. Purtroppo ci sono degli stronzi in giro per il mondo. FTX is hardly the first crypto exchange to collapse, but its demise has been particularly jarring. Sì, cioè non è la prima volta che un crypto exchange crolla, evidentemente. Però questo è stato veramente, veramente destabilizzante. Andrea dice: la mia esperienza in cripto è stata odiosa, 1500 euro persi in un sistema che era uno schema Ponzi. Da quel momento in poi per me il mondo delle cripto è già morto e sepolto. Ma mi rendo conto, Andrea Barchi, le storie come le tue sono tante. Poi io conosco anche, e poi sentiremo anche una storia che è quella di Gianluigi, comunque di esperienze positive. Il punto è che dal mio punto di vista il crollo FTX è parte integrante di una crisi che sta prendendo un po' tutto. Andiamo a finire questo articolo
e poi sentiamo
che dovrebbe essere ancora non è molto lungo ancora, e poi sentiamo il buon Gianluigi. Allora, it definitely seemed credible, like a Charles Schwab of crypto, said Mr. Lyle, 25 years old. Quindi sembrava una cosa credibile, dice questo Mr. Lyle. He tried without success to withdraw his money, which he said is shrunk to $800 before the bankruptcy filing. Quindi i suoi soldi sono crollati a $800. Vediamo se è scritto quanto aveva messo dentro. Sì, allora, aveva messo dentro $2,700 e prima del crollo era caduto a $800. Adesso non riesce più a recuperare questi dollari. That's a very nice vacation for me and my girlfriend. That's all the Christmas presents for my family and friends that I was going to buy. Quindi dice, sì, cioè quegli $800 sono tutta una serie di cose che potevo fare, ora non posso fare. Mr. Lyle is considering joining a class action lawsuit filed last week against Mr. Bankman-Fried as the celebrities who endorsed FTX, such as Tom Brady and Stephen Curry. Sì, anche degli sportivi grossi. Stephen Curry sta avendo un brutto effetto boomerang. Peraltro, posso dire, Stephen Curry sta facendo la più grande stagione NBA che qualsiasi giocatore della storia abbia mai fatto.
Beh, cioè, ma lui fa spavento ultimamente.
Ma
spavento.
Questo inizio di stagione è veramente una cosa disumana. Cioè, io sono esterrefatto. Però vabbè, ne parleremo un'altra volta. Facciamo un feed sulla NBA, che ve ne dite?
Facciamo un feed sulla NBA prima o poi.
C'avrei voglia di parlare un po' di pallacanestro. Però dicevo, tanti sportivi, anche Tom Brady, il grande quarterback, storico quarterback, hanno avuto dei brutti risvegli. Adam Moskowitz, an attorney involved in the suit, estimated his office filed more than 1,000 calls and emails from investors around the world in 24 hours after the lawsuit was filed. Quindi dopo 24 ore dal lancio della class action, quindi della denuncia collettiva, sono arrivate più di 1,000 mail e telefonate dagli investitori. FTX spent heavily to attract new customers in the crypto boom, emblazoning its name on the venue where the National Basketball Association is Miami Heat plays and dropping a Super Bowl commercial early this year. Quindi FTX, ma come tutte le crypto, anche crypto.com, sono exchange che hanno speso montagne di soldi. Vi ricordo che crypto.com è il nuovo nome dell'arena dei Los Angeles Lakers. Beh, nuovo ormai, è un anno e mezzo. E anche i Miami Heat si chiamavano FTX Arena. Sì. Quindi in realtà la cosa che infatti io adesso voglio chiedere al buon Gianluigi è quanto danno faccia al mondo cripto il fatto di basarsi in gran parte su hype marketing. Perché poi di questo si tratta. Comprare un'arena dei Miami Heat e chiamarla FTX Arena. Pagare fior fior di quattrini a influencer, che magari neanche investono direttamente in questi casi, per far dire quanto sia figo FTX. E con FTX possiamo fare altri 1,000 esempi. Terra Luna. Quanto male fa? Perché c'è una produzione di aspettativa che poi è il veleno stesso da cui si vorrebbe scappare, ma che diventa il motivo dei crolli. Florida resident Joseph Di Bella was drawn to FTX by the 8% interest rate the exchange offered on crypto deposits, he said. 8%! Cosa?
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Ma cosa? 8% di interesse. Devastante questa roba.
Bellissimo.
The company's ubiquitous branding also helped. Cioè, veramente, ragazzi, è veramente Vanna Marchi. Io ho finito la serie su Vanna Marchi questa settimana. È veramente Vanna Marchi questa roba qua. Prometterti cose che poi non stanno in piedi da nessun punto di vista.
Che è anche tra i più cauti che ho visto, perché ci sono alcuni che ti dicono anche che ti danno molto di più dell'8%.
It was just all over the place, he said. That definitely was a factor in my thought process. Quindi, insomma, era dappertutto, è fatto parte del mio processo mentale. He now believes he has about a 50-50 chance to getting his $4,000 back. Quindi ha $4,000 dentro l'exchange e ha una possibilità del 50-50 di riaverlo indietro. George Gonzalez, 38, receives $10,000 that he withdrew November 8th, but he is still waiting for $15,000 that he tried to get out the following day. That money represents about 2 years of savings. Sì, ma porca puttana! Ma scusami, ma tu... Ma sta gente mi fa impazzire. Ma come fai a mettere $15,000, 2 anni di risparmi? Mm-hmm. 2 anni di risparmi su un crypto exchange? Ma dico io, ma cosa? Ma... Vedete perché? Perché dico, sì, mi sono spaventata, scusa Ilaria. Scusa Ilaria, ma io, cioè, queste cose mi fanno andare il sangue al cervello. Perché come fai a dire io metto 2 anni di risparmi in un crypto exchange? Cioè, tu metti i soldi nel crypto exchange se hai un enorme surplus. Cioè, mettere soldi in un crypto exchange è il plus del plus del plus. I primi risparmi te li metti in un conto corrente, al massimo in un fondo.
Un bel fondo pensione.
No, fondo pensione no, perché te li tieni lì per troppo lungo termine. Sì. Ti metti in un bel fondo di investimento con titoli di Stato, con cose molto sicure, ti rende un 1% all'anno, sti cazzi, ti rende quello, però ce li hai lì sicuri. Poi i surplus li metti in qualcosa, tipo un fondo di investimento migliore, magari anche scalabile, quindi che sia un index e via dicendo. E poi se hai un'ulteriore disponibilità la metti dentro l'exchange, perché se perdi quelli comunque c'è tutto il resto. Che senso ha mettere $25,000 di 2 anni di risparmi dentro un fondo exchange? Cioè, mi viene in mente proprio la serie di Vanna Marchi. A un certo punto c'è Vanna Marchi che urla: perché i coglioni vanno inculati, cazzo? E dico: no, Vanna Marchi, hai fatto bene a fare la tua galera e va bene così. Però i coglioni si inculano da soli, ragazzi. Cioè, nel senso, ma dai, ma che senso ha? Mr. Gonzalez, a software engineer in California, was a big fan of Mr. Bankman-Fried. Vedi? And followed his many media appearances closely. Quindi era un grande fan di Sam Bankman, ti prendo tutti i soldi e scappo, Fried. In particular, like the CEO's proclaimed commitment to philanthropy, now Mr. Gonzalez has turned the mediation to try the stake club. Oh, visto. C'è gente che investe soldi perché è innamorato della filantropia di Bankman-Fried. E poi se lo becca nel culo. È come va- no, ragazzi, sono gli stessi meccanismi di Vanna Marchi. E non cambia un cazzo dalla povera casalinga che si prende per 80 milioni di vecchie lire l'amuleto, o addirittura quella che vende, che prende i risparmi dei figli per comprare un antimalocchio e via dicendo. No, è devastante, ci sono delle storie devastanti in quella serie.
Interessante.
E questi qua, capito, che Bankman-Fried vuole salvare il mondo, migliorare il pianeta e via dicendo, e quindi ti do i soldi. Non c'è nessun tipo di... ed è tutto il danno della hype marketing. Terribile. The other thing is the feeling of shame and embarrassment which overwhelms the anger that I have for Sam and his inner circle. Mr. Gonzalez said, it just takes my legs out from under me. È il senso di imbarazzo che sento nei confronti di queste persone. Sì, però l'imbarazzo è anche l'esserti fatto inculare così. Vabbè, ok, allora, detto questo, volevo leggervi questo perché appunto i problemi continuano, vedremo poi cosa accadrà, ma adesso direi di passare la parola al buon Gianluigi Ballarani. Sentiamola, dai.
Alzo un po' il volume. Pronto! Ora è muto il buon Gianluigi. E ora sei smutato.
Pronto? Eccolo, pronto, ciao carissimo. Ciao, buongiorno. Come stai, caro? Gian, ci senti?
Allora, io vedo che lui ha il microfono, quindi allora, ti abbiamo anche sentito, quindi forse basta che o ti avvicini un po' o forse noi proviamo ad alzarti ancora un po'. Che bello, adesso c'è il ritorno di audio.
Gian, ti sentiamo in ritorno audio.
Allora,
però
ti metto un secondo in muto adesso, perché sennò sentiamo il ritorno. Ok, ci sei adesso?
Io ragazzi non sento,
Eccoci.
Ci senti? Non ci sente lui, mi sa.
Ci sei adesso?
Io ragazzi non tutto,
Aspetta.
Eccoci. Ci senti? Non ci sente lui, mi sa.
Vi sento da YouTube, ma non sento dal telefono.
Ah.
Scrivigli e chiedigli di uscire, okay, a rientrare.
Va bene.
E vedere un attimo. Vediamo un attimo se ce la facciamo. Egoismo efficace, esatto, Mr. Anonymous, esatto.
Prova a richiamarlo.
Aspetta che ti richiama lui. Ah, lo hai chiamato tu, giusto. Allora sì, richiamalo.
Aspetta, controllo che magari tutte le impostazioni audio siano a posto. Ci senti?
Hello?
Prova,
ci senti? Ma il video voce attaccato, Gian? Lui non ci sente proprio.
Ah, che peccato. Che peccato, aspetta un secondo. Perché io qua tutte le impostazioni audio sono come al solito,
Sì, sì, no, immagino.
Quindi, vabbè.
Prova. Vuoi mandargli un link di StreamYard?
Possiamo?
Sì, certo. Lo teniamo soltanto audio? Cioè,
no,
tu
no,
lo
no,
vedi,
sto,
ma...
se vanno in conflitto le fonti, stavo pensando. No?
Ok.
Allora, vabbè, nel frattempo se vuoi prova a leggere un attimo.
Ok, allora... Ci sta chiamando lui.
Eccoci. Ci senti?
Eccoci, mi sentite?
Sì, ti sentiamo. Tu ci senti?
No, niente.
Scrivigli che gli mandiamo il link.
Io continuo a non sentire, quindi allora, purtroppo sono... non si sente.
Ok, adesso risolviamo. Presidente, presidente, esatto. Allora,
presidente.
Se il trading mi ha insegnato qualcosa, sicuramente che devi investire solo i soldi che puoi permetterti di perdere. A due anni di risparmi semplicemente non lo sono. Esattamente, Lorenzo, quello. Ma in realtà non è neanche il trading, cioè questo è uno dei principi finanziari più basilari del mondo. Claudio, il texano ha perso 800k in cripto, non so quale fosse l'importo iniziale, però sì. È come andare al casino con i risparmi di due anni pensando di tornare a casa con qualcosa in più delle mutande. Purtroppo è così, purtroppo è così. Due anni fa avevo fatto una scommessa su un sito di Qubit in cripto che dava interessi assurdi, era ovviamente uno schema Ponzi, però per il periodo in cui sono stato ha funzionato. Ci può stare, però ripeto, non ci metti risparmi base, capito? Cioè il punto è che non metti risparmi base, questa è la cosa fondamentale. Vanna Marchi nella piena automazione. Jumpscares. Secondo me sulle cripto si deve ragionare su come si farebbe su una schedina. In realtà no, cioè nel senso... è una cosa un po' più complicata di così. E lo dice uno che non investe. Io non investo in cripto, ok? Ho investito anni fa, ma adesso non ci metto più soldi in cripto. Provo a mandargli il link e vediamo.
Sì, gliel'ho inviato.
Ok. E vediamo se ce la fa. No, vabbè, no, ma tienilo solo. Non ci serve vederlo, ci basta sentirlo.
Sì.
Voglio fondare la Wanda, Lavanda Coin, bellissimo.
Bello.
No, la Vanna Coin.
Vanna. Ma incriamo allora il
Vanna Marchi Coin
al posto dello schema Ponzi, lo schema Vanna.
Esatto. Oh, intanto siamo in 400 e rotti e solo 95 mi piace, ragazzi. Dai, su, mettete mi piace.
Ciao, eccoci. Carissimo.
Ci senti? Ciao, bello.
Forte e chiaro.
Oh, ce l'abbiamo fatta. Come stai?
Bene, tutto bene. Come state voi?
Tutto bene.
Qui siamo sempre a ritmi assurdi e stiamo anche pensando, anzi stiamo anche pianificando il trasloco in uno studio più grande. Poi quando abbiamo traslocato il Cogito Studios ti portiamo qua il Cogito Studios.
Esatto,
che dici?
Ovviamente. Dai. Io devo ancora fare il battesimo di fuoco da voi.
È vero. Senti, sei riuscito a seguire un po' prima quando abbiamo iniziato? Stavo leggendo.
Sì.
Ok, perfetto. Allora,
con molta attenzione.
Molto bene. Allora, intanto, Gian, magari qualcuno in chat e in live non ti conosce, quindi racconta un attimo quello di cui ti occupi tu.
Io sono un imprenditore che dagli ultimi anni si occupa di tecnologie. Sto lavorando su diverse tecnologie, tra cui anche criptovalute. E poi sono anche uno youtuber, un content creator, quindi ho un mio piccolo canale YouTube che ormai non seguo da un paio d'anni, dove però quando ero più piccolo avevo fatto diversi video, avevo un podcast, lanciavo due podcast, insomma content creator, e poi sono un autore, scrivo libri sulle cose di cui mi interesso, quindi il mondo digitale, innovazione. È uscito uno proprio sulle cripto che spero tu abbia ricevuto, non so se...
Non l'abbiamo ancora ricevuto.
Molto male, risolveremo.
Risolviamo.
E quindi si parlava proprio di cripto, si chiama Homo Cripto.
Infatti. No, allora mi interessava...
E poi insegnò all'università di questi argomenti
giusto.
Qui, quindi digital marketing e strategie di cripto.
Giusto.
Poi,
in questo periodo dov'è che sei tu collocato nel mondo?
In questo momento sono a Milano, okay. Sono in Italia, sono stato settimana scorsa al Festival delle Università, c'era a Roma, e ci sono degli eventi sulle cripto, Lugano, insomma mi sposto, okay. Però di base sono a Londra.
Perfetto. Allora senti qua, vorrei farti qualche domanda per collocare quello che sta succedendo. E la prima domanda che vorrei farti è emersa nell'articolo. Perché tante persone che hanno perso soldi in FTX, a parte il fatto, vabbè, lì che, ripeto, è folle metterci i risparmi basilari in un exchange crypto, per me quello è un tipo di investimento che si fa quando hai già una solidità finanziaria da parte, perché metterci i tuoi risparmi di due anni lì, insomma, per me è proprio finanziariamente una follia. Però al netto di quello, si parla molto dell'hype marketing. Ora, il mondo crypto è fatto moltissimo di azioni di marketing come la Crypto Arena, dei Los Angeles Lakers o la FTX Arena, che adesso troverà un altro nome, dei Miami Heat, oppure influencer sportivi come Stephen Curry, Tom Brady, lo stesso LeBron James, oppure sono coinvolti anche per esempio attori del cinema. Matt Damon ha fatto un discutibilissimo sponsor qualche mese fa, che abbiamo anche visto in live. Sì. Insomma, l'hype marketing sta convincendo tante persone che non hanno né stabilità né conoscenza finanziaria nell'investire anche somme per loro importanti all'interno di questo mondo. E la domanda che voglio farti è: si sta cercando di contrastare questa cosa? Perché sta facendo dei danni?
Sì, sicuramente l'analisi è ottima, cioè abbiamo visto proprio marketing puntare verso l'hype, anche senza il capire, cioè uno non ha capito, non ha idea di cosa sono le criptovalute, ma magari non ha idea neanche di cosa sono i soldi, cioè per cui certo. La cosa per cui passa la vita a lavorare, non ti sei mai chiesto cos'è, ma non è neanche colpa tua, cioè nel senso viviamo in questa società qui. Quindi sicuramente è un danno l'hype marketing, però io la vedo come, cioè se uno fa un po' di zoom out e guarda la storia, è sempre stato così, cioè delle innovazioni tecnologiche non gliene frega niente a nessuno finché non ci può guadagnare. Quindi quando ci può guadagnare se ne interessa, ma non sa neanche di cosa si parla. Cioè l'abbiamo visto più in piccolo, forse con i social, con insomma non sai cosa sta succedendo, ma e in ambito finanziario è successo nel 2000 la stessa identica cosa con la dot-com bubble. Non so se
sì,
diciamo,
certo.
L'hai, diciamo, nella memoria ce l'avete, però comunque con le cripto era già successo 2017-2018, io l'avevo vissuta in pieno perché mi ero, diciamo, iniziato a interessare seriamente di cripto nel 2016-2017, quando c'è stato anche lì un hype economico, finanziario, tutto il mercato cresce, una rivoluzione, tutto questo entusiasmo, e quindi cioè il marketing va a cavalcare un entusiasmo, e se tu vedi ci sono bolle che si gonfiano con l'entusiasmo e si sgonfiano col terrore. Però questa cosa qui, che quando la bolla si riassorbe, quindi si vede chi sono i superstiti, si vede qual è la cosa reale in tutto quello, perché io nel momento in cui, io gliel'ho pure scritto al buon Andrea di Cartoni Morti, fa una cripto che la chiama culo, io ho capito che siamo in una bolla, cioè capisci, è un problema questa cosa qui. E ti dico, poi ci sta che uno, sono tutte, la vita è random e quindi possiamo fare cose random. Però è chiaro che c'erano dei segnali in cui la gente metteva soldi in cose senza senso e quindi capisci che siamo all'interno di una bolla. Poi fare cose senza neanche sapere cosa uno sta facendo. Ho visto youtuber che dicevano no, perché Shiba Inu è un bel progetto, cioè Ciccio Gamer per non fare nomi, senza sapere di cosa stesse parlando, perché non, diciamo, quindi quando succedono queste bolle, ma io mi stupisco che non è ancora successo con l'intelligenza artificiale, perché parliamo di criptovalute, nel frattempo le AI tra un po' ti fa un film a partire da un tuo prompt, da quello che scrivi, cioè sta per succedere questo.
Certo.
Però siamo qui a parlare di Shiba Inu, che è il nulla totale, è uno schema Ponzi,
certo,
in cui tante persone si sono buttate. Quindi ti dico, sicuramente è inevitabile, ma come si sgonfia la bolla ora tutti a criticare le cripto? Cioè, andiamo al sodo, ok? Ti sentivo chiedere, FTX è una cosa positiva e negativa? Cioè, è quello che è successo sicuramente... Sono quelle cose che quando la coperta si accorcia, quando piove, si vedono i buchi. E quindi questa roba qui deve servire a rafforzare il mercato, perché è qualcosa di buono.
Families have a lot going on. Let Ollie help manage the mental load with new cognitive help supplements for everyone 4 and up, like delicious Lolly Focus Pops or Lolly Mellow Pops for kids. And for parents, try 3 new Brainy Chews to help you focus, chill out, or get energized. Find these cognitive health buddies for the whole fam at Ollie.com. That's Olly.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.
Ci deve stare nelle cripto se ne siamo qui a parlare, se sono successe, certo, queste cose. E quindi tutti ne parlano perché succedono le tragedie o perché la gente ci fa i soldi, quindi quelle cose... Cioè, io ricordo che c'è gente che passa la mattina e la sera a consumarsi lo stipendio, la pensione con le macchinette slot, che compra il gratta e vinci, che spera di vincere turista per sempre. Cioè questo è il livello dell'educazione finanziaria del nostro paese, ma per lo più del mondo. Cioè, poi io non sono qui a dire, a vedere macchinazioni eccetera, però è chiaro che adesso sto facendo questa cosa con il Sole 24 Ore andiamo nelle scuole a raccontare un po' di intelligenza finanziaria, di educazione finanziaria. E a un certo punto ero in una scuola di Torino l'altro giorno, arriva una professoressa, alla fine la parte delle domande fa: guarda, io non ho sentito niente di quello che hai detto, però volevo sapere di questi cripto, bitcoin, eccetera, c'è mai qualcuno che li ha trasformati in soldi veri? Cioè,
bella questa,
questo è il livello
bella.
Diciamo, di quello che se ne sa nel mondo, ma anche di chi dovrebbe poi, diciamo, anche guidare i ragazzi verso questo nuovo mondo. Che è chiaro, io poi so, se non ricordo male, ho preso da te una delle citazioni che amo di più, di Douglas Adams, che parla di come cambia la nostra percezione della realtà a seconda dell'età, no? E veramente tu vedi che sopra i 30 anni, 35, la gente è frizzata, ma anche gente comunque molto intelligente, però non riesce a accettare delle cose nuove perché non è come le ha studiate lui, non è come le ha vissute lui, non è come nella sua testa sono. E le cripto hanno molto a che fare con questo.
È un processo inevitabile, cioè nel senso, perché tu dicevi giustamente, nell'innovazione c'è una l'hype marketing, la gente quando capisce
una
che ne guadagna. Esatto, è naturale.
E di truffe, certo, che vengono portate dietro dalla novità e quindi dall'hype, sì, delle persone su una cosa nuova, su cui alla fine possono fare i soldi, la make money purpose.
Esatto, è fondamentale.
Molte volte l'innovazione è guidata da questo, dal certo vile desiderio di fare soldi, e quindi fai qualcosa, certo, che funziona.
È fondamentale che ci sia anche una resistenza a questo, cioè nel senso, sai, io lo sai bene, io sono un, non dico detrattore, però sono molto critico nei confronti del mercato cripto e di tantissimi atteggiamenti che ho visto, pur conoscendo abbastanza bene come funzionano certi meccanismi. Io ho anche investito in passato, adesso non ho investimenti esposti in cripto in questo momento, perché non ho l'interesse a farlo, l'interesse ad investire in altre cose, però credo sia importante che ci siano anche delle voci di dissenso, e si cerca ovviamente di far sì che queste voci siano assolutamente competenti. Non sempre è così. In questo ambito stanno emergendo delle voci anche abbastanza grosse. Però la domanda che volevo farti è questa adesso. Stiamo vedendo in realtà, perché è giusto dire che ora c'è lo scoppio di questa bolla, perché è di fatto lo scoppio di una bolla, è la seconda, forse terza bolla nel mondo cripto effettiva, è quella più repentina. Cioè veramente questa è quella che in realtà nessuno o pochissimi hanno previsto, e però non è solo questo, perché in realtà, se noi stiamo vedendo, c'è una crisi generalizzata, alcuni parlano di effetto domino, anche di autocontagio fra diversi settori, di tutto il mondo tech, perché noi stiamo vedendo nello stesso momento un crollo abbastanza verticale di tutto il mondo cripto, anche Bitcoin ha perso insomma un valore importante, e stiamo vedendo anche per esempio la crisi di tutta la Silicon Valley con Twitter, l'acquisizione di Elon Musk e il taglio del personale e la crisi dell'advertise, Facebook con Meta che ha tagliato insomma 11.000 persone, Amazon che sta tagliando, gli unici che sembrano esenti attualmente da questo sono Google e vabbè TikTok, però insomma TikTok è un discorso a parte. E quindi volevo farti questa domanda: ma non è che questa bolla potrebbe essere molto più grande rispetto a quello che ci stiamo immaginando?
Questa è un'ottima domanda, e la risposta proprio secca è sì, potrebbe sicuramente esserlo, però per capire questo sì, secondo me bisogna un attimo appunto guardare a un po' quello che è successo in uno span temporale più ampio, cioè in un arco temporale più ampio. Cioè sicuramente ora si sta chiudendo una bolla che è partita paradossalmente con la più grande crisi dell'umanità degli ultimi 100 anni, il Covid, in cui per sanare questa crisi il governo americano ha iniziato a stampare soldi e a distribuire soldi alle persone come non era mai successo prima. Quindi tutta l'economia è stata gonfiata di soldi, la gente stava a casa, non aveva niente da fare, nel frattempo sono uscite delle app, degli strumenti tecnologici, proprio per dirla basic, che sono tipo app come Robinhood o diciamo i DEX, che sono questi exchange decentralizzati come PancakeSwap o Uniswap in ambito cripto, cioè degli strumenti che potevano permettere alle persone di giocare d'azzardo con i propri soldi, e quindi magari questi ricevevano $2,000 a settimana, cioè perché veramente parliamo di grandi cifre che sono state distribuite, che sono state immesse nel mercato, e c'è il cosiddetto average Joe, che è l'americano medio, che si è ritrovato a investire soldi come non aveva mai fatto nello stock market. E vedi quello che era successo con GameStop, con le cripto, e tutto quanto, essendo anche un retail investor, viene chiamato, quindi diciamo non è un professionista, è guidato principalmente dalle emozioni, ma come poi lo è tutto il mercato, però magari c'è più strategia speculativa, mentre diciamo il retail investor in medio è totalmente guidato dalle emozioni. Quindi sicuramente in questa crisi c'è qualcuno che ci ha guadagnato di brutto, perché il mercato è fatto che c'è quello che perde e quello che guadagna. E quindi diciamo, per rispondere alla tua domanda, potrebbe essere, ci sono due macro letture, due letture di questi macro movimenti. Il primo appunto è che si sta chiudendo un ciclo, ma se tu vedi sono tutti cicli di euforia e paura. Quindi l'euforia tira sul mercato, la paura tira giù il mercato. Proprio adesso te lo sto tagliando pane e salame per farmi capire da tutti. Però comunque ecco, questo e anche con le cripto, come hai detto te, ci sono state tre di queste onde, ma sono queste onde che tirano sul mercato. Poi quando hanno raggiunto il loro ATH, si chiama l'all time high, il momento più alto, che ovviamente si può definire solo dopo guardando indietro il grafico, e iniziano a crollare guidate da poi tutte queste cose che vengono scoperte, quindi da le prime, cioè basta veramente Elon Musk scrive una cosa, inizia a crollare il mercato, poi si scopre quello, scoppia Luna, scoppia Terra Luna, scoppia FTX, cioè che poi ricordo per quanto FTX, cioè parliamo di un exchange in cui avevano investito anche Sequoia, SoftBank, ha investito BlackRock, cioè sì, se non gli fanno la due diligence loro... non lo so,
ha perso un bel po' di soldi,
chi può fare delle due diligence. Quindi ecco, quello è stato preso inaspettato. Il fatto che tutti si sono messi a parlare di cripto, ma veramente gli influencer che fino al giorno prima erano dei gamer, poi il giorno dopo sono ritornati dei gamer, cioè e nel frattempo
ma questo però da entrambe le direzioni, guarda che in questi anni io ho visto, prima hai citato Ciccio Gamer con Shiba Inu e via dicendo, cioè da entrambe le direzioni, cioè gli influencer, perché parliamoci chiaro Gian, il mondo degli influencer è un mondo di teste di cazzo, ok, che non hanno la formazione intellettuale di una mattonella del banco di Vanna Marchi e non hanno la capacità di analisi minima per capire nulla, ok, e però dall'altra parte magari sono presi da questo hype, sono presi da queste cose e finiscono per parlare positivamente di cripto di cui non sanno nulla e anche negativamente, cioè e questo, e infatti voglio arrivare a farti una terza domanda che mi interessa molto. Una delle cose che emerge dopo il crollo FTX è che dopo questa bolla si arriverà inevitabilmente alla regolamentazione delle cripto. Ho sentito tante persone anche che investono in cripto dire questo. E la domanda che ti faccio è, ma questo non comporterebbe l'inevitabile fine del mondo cripto? Cioè, il mondo cripto esiste per la sua deregolamentazione, o meglio, ancora meglio, la sua deintermediazione. Se tu metti una regolamentazione al mondo cripto, tu stai togliendo, cioè un po' come togliere la palla canestro il canestro, ok? Cioè nel senso, e quindi non è che questa cosa qua potrebbe, deregolamentando le cripto, far scomparire poi, magari le cripto rimangono come tecnologia blockchain, però con la regolamentazione che cazzo resta delle cripto?
Cosa resta delle cripto con la regolamentazione? Buona domanda. E, diciamo che sulle cripto bisogna fare un attimo un distinguo, perché cripto ci sono i sistemi centralizzati come Binance, come FTX, gli exchange, ma anche blockchain centralizzate come Algorand o come la stessa BNB, che è la blockchain di Binance, sono controllate da Binance stessa, quindi... che è la stessa tecnologia che utilizza Ethereum, però utilizza cercando di essere decentralizzato. Comunque esistono macro progetti che sono centralizzati, che vuol dire sono aziende. FTX era un'azienda, solo che dato che non c'era regolamentazione, loro avevano la sede principale alle Bahamas, dove lì era più favorevole, diciamo, la regolamentazione, era stato più facile aprire all'inizio un exchange. Come anche Binance era le Seychelles all'inizio, oggi stanno aprendo società in tutte le country, in tutti i paesi che permettono di regolamentarsi, però comunque questo vuol dire regolamentazione, vuol dire anche più trasparenza per i clienti. Sì. Cioè l'esempio che dicevi prima sul sistema bancario, che io penso la maggior parte delle persone, come la professoressa di questa scuola che mi ha detto, beh, se io vado in banca e mi prendo i miei soldi contanti, sì, ma se lo fai solo tu, se lo facessero anche solo il 15% delle persone, non esistono i soldi contanti per tutti i soldi digitali che sono sui nostri conti. Questo non lo sappiamo, però è così che funziona. Poi esiste la riserva frazionaria, cioè esistono tutta una serie di meccanismi nel sistema bancario, nel sistema finanziario tradizionale, che sono comunque non è che li ha scelti un giorno un signore, li ha decisi tutti e li ha scritti e li utilizziamo, sono quello che si è salvato di un processo di selezione che viene da tante teste, da tanti economisti, da tanti ministri dell'economia, da tanti banchieri centrali. Questo è il sistema che ci siamo portati oggi, che comunque è un super Ponzi, il sistema finanziario attuale, cioè è uno schema che funziona perché siamo obbligati a seguirlo, perché se ci fosse una bank run non esistono le banconote che sono dentro le banche, cioè non esistono tante banconote quanto i soldi digitali che abbiamo scritto sui nostri conti, ma questo non lo sappiamo. Quindi tutto quello...
Allora, questo ti interrompo perché questo è cioè nel senso, è vero che non ci sono tutti i soldi fisicamente di ciò che abbiamo nel conto corrente, ma dall'altra parte, ed è il senso della regolamentazione, ci sono talmente tante garanzie collaterali che... in primo luogo, cioè, allora, le garanzie di regolamentazione non servono per dirti tutti i soldi che hai in banca sono fisicamente in banca. Servono per dirti che in caso di crisi è altamente difficile, anzi quasi impossibile, che ci sia una run che porta il 50% delle persone d'Italia a ritirare i soldi immediatamente. Cioè, ciò che... differenzia il sistema cripto da un sistema bancario tradizionale è che questo secondo non è uno schema Ponzi, proprio perché il legame con istituzioni e altri enti è talmente diciamo così come si dice ha una trama talmente fitta, è talmente interconnesso che in caso di crisi di uno di questi attori le garanzie collaterali rendono quasi impossibile che ci sia una bank run di livello come quella volta visto in Grecia. Ok, infatti di bank run in 50 anni, 60 anni in Occidente ne abbiamo vista una in Grecia. Quindi è un po' diverso questo. Cioè non,
ma considera ecco, che la bank run appunto non ha proprio senso, perché come dire, vado a recuperare dei soldi che cioè di fatto se tutti vanno non sono disponibili, ma non perché appunto è uno schema Ponzi. Uno schema Ponzi, poi ne parliamo, però questa cosa avviene perché è disegnato così il sistema bancario, cioè perché non ci sono tutti i soldi cartacei. Però questo per dire semplicemente che non, mentre con le cripto invece è diverso, cioè un exchange cripto non è una banca, certo. Quindi per legge deve avere i depositi al 100% di quanto tu depositi, quindi vuol dire che se tu depositi un bitcoin su FTX, FTX per legge non può fare la riserva frazionaria e quindi investire i tuoi soldi, eccetera. Deve tenere quel tuo bitcoin in riserva uno a uno, cosa che le banche non fanno. Quello che è successo con FTX è che lui invece ha utilizzato i soldi dei propri clienti che doveva tenere uno a uno per fare quello che gli pareva.
Esatto.
Ha mandato soldi al partito, è stato il secondo più grande donor dei democratici, ha mandato finanziamenti a giornali, ha pagato per pubblicità, cioè ha fatto quello che gli pareva con i soldi delle persone. Quindi la regolamentazione serve soprattutto in questo passaggio dal mondo centralizzato a decentralizzato. È chiaro che se poi invece uno vuole fare il KYC, che sarebbe il procedimento di conoscere il tuo cliente su un DEX, che è un exchange decentralizzato, perdonate i termini astrusi, cioè quella è proprio una cosa inconcepibile, perché funziona grazie al fatto che non serve riconoscersi, cioè nel senso, poi effettivamente ci sono delle cose che sono incompatibili appunto con la decentralizzazione, cioè il Bitcoin comunque io e te ce lo possiamo scambiare tra di noi senza intermediari quando vogliamo, senza bisogno di avere un exchange centralizzato. Poi questi exchange sono dei grandi mercati di scambio, ormai sono di fatto come delle grandi banche centrali.
Sono diventati degli intermediari forti, sì, esatto, esatto.
Sono dei super intermediari che servono perché giustamente, come dici tu, io non è che posso mettermi a scoprire la scienza del Bitcoin per passarmi dei soldi. E un'altra idea che ti volevo, diciamo, su cui volevo condividere, perché sì, io sono, per quanto sono un entusiasta, come hai detto tu, delle cripto, sono anche molto critico, diciamo, verso questo mondo.
Sei criptico, quindi.
Com'è?
Sei criptico, quindi. Scusami, non ho resistito.
Sì, diciamo, insomma...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Che oggi le cripto vanno comprate, oggi le cripto sono un tentativo, il Bitcoin in primis, un esperimento di un nuovo sistema finanziario in cui non c'è un ente centrale, perché tutte queste cripto che per esempio si citavano prima, che magari danno un rendimento del 1000%, una era uscita, dava il 35.000%, l'80.000%, fatta da un italiano tra l'altro,
che bello.
Che poi si è rivelata, no, essere scoppiata. Però di fatto, appunto, cioè il sistema finanziario attuale, quello in cui noi viviamo oggi, centralizzato, ha tutta una serie di garanzie per le quali è oggi sicuramente è meno rischioso delle cripto, forse, a meno che, come dicevi tu, non siamo nel doom della finanza e sta finendo un macro ciclo, insomma, mondiale. Però, diciamo, al di là di questo, se non si collassa la nostra società o non c'è un cambio di ordine mondiale, perché comunque stanno succedendo cose anche tra la Cina, il certo. BRICS, insomma, altre vicissitudini economiche e finanziarie che stanno succedendo in questo stesso momento. Però ecco, il Bitcoin è possibile scambiarlo in qualsiasi momento senza intermediario, che è un sistema finanziario sperimentale che chiaramente forse non sostituirà mai quello centralizzato che abbiamo, ma sicuramente lo sta affiancando, e anche, diciamo, abbastanza velocemente, perché alla fine sono passati 10 anni da quando
sì, però,
è nato questa cripto.
Questa cosa qua, cioè nel senso, questa cosa che dici, dal mio punto di vista, fa sempre parte di quell'hype marketing che rischia di far scambiare fischi per fiaschi. Cioè, l'abbiamo detto anche quella volta che sei intervenuto, che abbiamo fatto quella maratona. Il punto essenziale per me è... investi in Bitcoin sapendo che è un asset ad alto rischio ed è una cosa su cui tu investi per averne un profitto. Quando tu mi scambi il discorso e mi dici Bitcoin è una moneta, valuta disintermediata, e io lì non ti seguo più, Gian. Non ti seguo più, perché in realtà nella storia dell'economia la moneta è ciò che non può prescindere dall'intermediazione, e lo si vede nel mondo cripto, perché come dici stanno nascendo un sacco di exchange, perché l'economia è una cosa inevitabilmente ultra intermediata, e la, perdonami, favola della valuta totalmente disintermediata per me è parte integrante di quell'hype marketing che fa rischiare alle persone di prendere soldi dal proprio conto corrente e metterli in exchange, come sta succedendo. In realtà il cambio di narrativa sulle cripto per me è una cosa fondamentale. Anch'io in futuro, prima o poi, non escludo di reinvestire in cripto, ma lo farò sempre come investimento di lusso, di una stabilità finanziaria già preesistente, con l'unico scopo di avere una crescita nel mio rendimento. E invece quella cosa lì che dici adesso per me è proprio una cosa.
Guarda,
che
non... Guarda, ti do un feedback su questo.
Vai.
Io, perché non abbiamo parlato di investimento, per me le cripto sono, come hai detto tu, un investimento ad alto rischio, se non altissimo rischio, in cui conviene investire, cioè se uno vuole, appunto, io poi non consiglio mai, cioè io dico che bisogna conoscerle, non che bisogna investirci, perché io ripudio l'idea di comprare cripto per diventare ricchi, che è tutta questa narrativa dell'hype, oppure perché è l'occasione della vita, eccetera. Cioè sono d'accordo, completamente d'accordo con te su questo. Quello che bisogna conoscere, appunto, è quello che può effettivamente, cioè quello che sta accadendo al mondo dei soldi, cosa sono i soldi. Per te non è una moneta, magari ne parleremo un'altra volta, mm-hmm. di cos'è il valore, cos'è una moneta e chi lo decide, qual è o quale non è una moneta di scambio, se non una community, ti anticipo la mia risposta. Comunque, al di là di questo, per essere chiarissimo sugli investimenti, io credo che le criptovalute saranno adottate in massa non quando tutti capiamo che vanno comprate, perché i soldi noi non siamo abituati a comprarli, né è così che si entra nel circuito del valore della nostra società. I soldi si guadagnano, quindi secondo me le cripto saranno adottate quando qualcuno utilizzerà le cripto non per farle comprare, ma per darle in cambio di qualcosa, capito? Quindi, e questa cosa viene accettata. Su questo sono d'accordo, ma dall'altra parte, cioè, non sono d'accordo sul fatto che, appunto, sul fatto che parlare del sistema finanziario attuale, paragonarlo con un sistema finanziario che può essere appoggiato, supportato, addirittura sostituito da sistemi decentralizzati, per quanto siamo molto lontani da questo, molto 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 lontani da questo. Questo secondo me è proprio, cioè, onestà intellettuale è raccontare quello che uno vede senza appunto dover dire comprate le cripto, non comprate, cioè, tant'è che hai capito, insomma, non so come la vedo io su questo.
Certo, ma guarda, sicuramente avremo qualcosa di cui parlare quando verrai qui in studio. Ci mettiamo d'accordo per farti venire a fare una cogitata a inizio anno, dai, che dici?
Super volentieri.
Allora Gianni, io ti ringrazio tanto per questo scambio, è stato molto interessante. Io invito tutti voi, insomma, ad andare anche a iscrivervi al canale YouTube di Gianluigi Ballarani, quindi lo trovate su YouTube. Ci risentiamo presto, caro, grazie mille per il tuo tempo.
Ciao, alla prossima, ciao, bello.
Allora, devo dire, comunque è stato uno scambio che ho trovato molto interessante. Nel disaccordo è bello, insomma, trovare punti interessanti. Allora, siamo in realtà, è andata un po' più lunga di quello che pensassi, quindi siamo un po' in chiusura. Io avrei voluto, se fai vedere lo schermo, avrei voluto, ma ve lo metto in chat e in descrizione per chi ascolta in differita, avrei voluto inserire questo articolo che faceva un passettino in più sul post, per quanto ci siano un sacco di stronzate in questo articolo, però la cultura parziale dei capi delle aziende tecnologiche della Silicon Valley. L'approccio ingegneristico all'analisi e alla soluzione dei problemi è un tratto comune di un ristretto gruppo di persone con un enorme potere di influenzare il mondo. È un articolo in cui purtroppo si dice quella cosa che spesso sento, perché servirebbe un po' più di formazione umanistica. In realtà nella Silicon Valley di umanisti ce ne sono sempre di più, peraltro.
Ma se no vuoi che facciamo una seconda parte su questo argomento qua? No.
Magari se capita sì, okay, però d'accordo. Non ho in mente di farlo.
Va bene.
Io ve lo lascio in chat, ve lo metto anche in descrizione, potrebbe essere una serie di spunti a completamento di tante cose sentite quest'oggi e magari, insomma, poi capiterà di parlarne in futuro con qualche altro ospite. Io direi che ci siamo, Fede, quindi vi ringrazio tanto per aver seguito.
Grazie ragazzi.
Io vi ribadisco l'invito, mi raccomando, siateci oggi alle ore 18. Avremo qui Violetta Zironi, che è cantautrice, venuta fuori da X Factor, fa della musica che a me piace molto ed è anche uno dei primi artisti al mondo per produzione di NFT musicali. Quindi oggi si parlerà comunque di una cosa in parte collegata a quello che abbiamo appena detto, quindi blockchain, smart contract e tutto quanto, però inerente l'arte, non alla finanza. Tax evasion e dropshipping. Grazie signore e signori, fate i bravi, buon pranzo e ci vediamo alle 18. Ciao!
Bye bye!
Cosa significa muoversi liberamente? Scoprire le infinite possibilità e superare i propri limiti. Lasciati ispirare da Muoversi liberamente. Tante storie raccontate da Kuwait, ora disponibili sulle piattaforme podcast.